www.redijo.it e la storia continua. Il Barbarossa umiliato. La battaglia di Punta Salvatore. Così, scoperto dopo molti mesi, racconta Alvise Zorzi nella sua Repubblica del Leone, sarebbe stato accompagnato solennemente al palazzo patriarcale del Doge, che avrebbe subito inviato al Barbarossa due ambasciatori per negoziare la pace. Ma il superbo imperatore germanico non ne volle sapere. Esigeva la consegna di Papa Alessandro, il quale continuava a fare da legittimo oppositore ai due antipapi, Vittore IV e poi Pasquale III, proni al volere imperiale. A questo punto Venezia passò le vie di fatto, armò in fretta e furia una flotta di appena 30 navi e si scontrò con la più agguerrita flotta imperiale, condotta dal figlio del Barbarossa, Ottone, e rafforzata dai navigli di Genova e di Pisa. In tutto una flotta di 65 navi. E Venezia ebbe la meglio, condotta personalmente dal Doge, il quale aveva ricevuto la benedizione del Papa, suo illustre ospite, oltre che allo stocco dell'impugnatura d'oro. Il giorno dell'ascensione l'armata veneziana affrontò gli imperiali e i loro alleati davanti alla costa istriana, a Punta Savore, tra Pirano e Parenzo, e inflisse loro una memorabile sconfitta. La critica moderna, dice sempre il venezianista Zorzi, ha spietatamente distrutto questo racconto, benché in qualche storico un certo dubbio rimanga circa la battaglia di Punta Salvore e a patti con il Papa. Giunto, oppure no, nei panni di un pellegrino, certo che a Venezia Papa Alessandro III giocò da leader e da vincitore. Secondo gli studiosi Martin Gresciarde ed Elio Guerriero, questo è scritto nella storia dei papi, solo la sconfitta inflittagli nel maggio del 1176 dai Lombardi nei pressi di Legnano costrinse l'imperatore a intavolare serie trattative di pace con il Papa. Il trattato preliminare di Agnani prevedeva che egli riconoscesse Alessandro, restituisse beni e diritti al Papa e facesse pace con i Lombardi e con i Normanni del Sud. In che modo i comuni coalizzati sommarono tanta forza da collassare formidabile esercito di Federico Barbarossa? Come fu possibile che piccoli e medi centri realizzassero questa specie di miracolo bellico? I re normanni operarono alla clemente su tutti i fronti possibili per sbloccare le manovre dell'imperatore Barbarossa e di straordinaria efficacia si rivelò l'aiuto finanziario alle città lombarde, levatisi contro l'autorità imperiale. Anzi, si può ben dire che il denaro siciliano, bizantino e veneziano abbia contribuito a costringere Federico letteralmente in ginocchio ai piedi di Papa Alessandro. Sulla complicata scacchiera, la potenza veneziana, forte e risoluta, ma pure molto manovriera, non resistette alla tentazione del doppio gioco. Venezia, scrive Abulafia, nonostante l'opposizione di fondo al Barbarossa, non disdegnò l'occasione, in visita di obiettivi locali, di fare con lui causa comune contro Bisanzio. Aveva dunque ragione il buon canonico della Carità a meravigliarsi che navi con bandiera di San Marco si recassero ad Ancona a dare manforte all'esercito tedesco. Ma lui, ingenuo religioso, non poteva capire le alchimie che si distillavano a Palazzo Ducale. e la corona di ferro. Nel mentre, Venezia, sulla base dei suoi incontestabili diritti di Stato indipendente, sceglieva le vie da seguire, ben diversa era la situazione nelle vaste pianure di terraferma. Qui le città padane, le minori e anche le più importanti come Milano o Pavia, erano costrette a combattere di continuo per difendere la propria autonomia. Per tradizione consolidata, gli imperatori germanici in procinto di insediarsi scendevano a Monza o a Milano e ricevevano la corona di ferro dei Longobardi. Quindi marciarono su Roma e si facevano ufficialmente incoronare. D'altronde, i comuni lombardi, adottando il termine romano di consules per gli eletti e cives per i cittadini, involontariamente vennero incontro alla presunzione imperiale dei capi germanici provenienti dal nord. www.redigio.it e la storia continua.